Sì, abbiamo cominciato proprio, direi, il punto nevralgico del nostro cammino o della nostra ricerca, che è una delimitazione e insieme anche una caratterizzazione del cristianesimo nella sua dimensione più universalistica, cioè ciò che noi possiamo cogliere di caratteristico. E dicevo che fondamentalmente la caratterizzazione sta in questo, che il cristianesimo è una forma di esistenza che coinvolge tutto l'esistente con un segno particolare della presenza dell'infinito. E questo è quindi non un qualcosa che sta al di sopra della terra o in un angolo, col famoso problema dello specifico cristiano. Non può essere specifico nel senso che è questo invece di quello, ma che è invece questa presenza che tocca tutto. Quindi non posso dire specifico cristiano è stare, non so, occuparsi del cielo e meno della terra, perché bisogna occuparsi anche della terra, però sempre in questa compagnia particolare dell'infinito che sta. Ecco, questa è la sintesi in due parole di quello che abbiamo detto l'altra volta. E mentre altre religiosità hanno proprio un po' lo stacco dalla terra. Si è più religiosi quanto più ci si stacca dalla realtà esistenziale, poi è uno stacco morto. Ora, il cristianesimo è chiaro che, descrivendolo, non definendolo, ma descrivendolo in questa maniera, in tutto questo non ne viene una negazione dell'ascetica, quindi di quello che è asceticamente chiamato il distacco dalla terra, perché il distacco da quelle che sono le negatività della storia, quando noi diciamo distacco da se stessi, distacco dalla terra, distacco dai beni, non è un distacco da queste cose per se stesse, un distacco dalla schiavitù di queste cose. L'esempio classico dell'Esodo, che è una accettazione del rapporto, quindi della sudditanza a Dio, per liberarsi effettivamente il cammino della libertà cristiana. Io cito spesso un commento molto bello di Giovanni di San Tommaso. Giovanni di San Tommaso, un grande teologo del XVI secolo a Salamanca, un grande commentatore di San Tommaso, per quello si chiamava Giovanni di San Tommaso, che quando parla del dono della scienza dice che è quel dono che ci fa amare tanto le cose della terra da non lasciarcene instiavire e nel contempo di suggerire in noi costantemente la nostalgia dell'eterno, cioè la nostalgia del perfezionamento di queste cose. E i doni dello Spirito Santo sono molto importanti per vivere cristianamente, ma questo è un altro discorso. Questo della scienza. Sapienza è gustare, leccarsi le labbra per questa cosa, insomma, è proprio sapidus, sapienza da sapidus, il sapore, cogliere il sapore di tutte le cose, poi organizzare tutto nella diversità ma in unità. Questo è un po' la sapienza, è un pochino architettonica. L'architettonica non è tanto quella che confonde tutto o riduce all'uno, ma osservando la molteplicità unisce in armonia. Questi sono i due aspetti del dono della sapienza, mentre invece quello della scienza, il sapere in questa maniera. Allora, se non c'è nulla, andiamo avanti ancora un po' su questa tematica per precisare sempre meglio. Allora, possiamo dire, avevo già fatto molta esemplificazione l'altra volta, io vi consiglierei a questo riguardo per esempio una lettura che si fa in due ore, anche fatta bene, del libro di Adionieto, uno dei primi librini cristiani che sono stati scritti, della letteratura più antica che noi abbiamo. In qualunque collezione patristica penso lo potete trovare, mi pare l'abbiamo fatto forse anche le Paolini, io ne avevo un'edizione della Cantagalli di Firenze, che era una casa editrice, aveva avviato questi testi, è un libretto molto piccolo, ma ha tutto il succo proprio delle cose originarie, fresche. E voi sapete che i primi libretti sono queste, le lettere, la lettera di Onieto, la Didache, questo libretto stupendo che è un po' la descrizione anche di come celebravano l'Eucaristia lì, dove c'è quella bellissima preghiera che dice: o Signore, che hai raccolto in quest'ostia il grano che è di tutte le colline, l'hai macinato, fa che tutti i popoli della terra si riuniscono, è molto bella. Poi ci sono le lettere di Clemente, Papa, e le lettere di Sant'Ignazio di Antiochia. Questi sono, direi, proprio i testi protocristiani che in alcuni momenti della storia sono anche stati considerati quasi canonici, come le lettere di Paolo, come poi si è staccata la cosa, ma portano tutta questa freschezza. Questa lettera di Onieto caratterizza proprio ciò che è il cristiano, sotto, non siamo persone che vanno vestite diverse dagli altri, non siamo persone che facciamo cose diverse, siamo uomini, mangiamo, beviamo, ci serviamo, però c'è una caratterizzazione che è un po' questa che ho detto e che dà la possibilità a noi ora poi di fare ancora alcune osservazioni. Dunque, detto questo, questo vivere e questo realizzarsi di tutto, cioè tutto l'esistente, che anche direi impossibile poi in qualche modo che verrà, questo farsi carico di tutto, il cristiano è colui che si fa carico veramente di ogni cosa, quindi con questo, ripeto, non dobbiamo venire a una piattezza delle cose. Non mi faccio carico dell'Eucaristia, ma mi devo far carico del contratto dei metalmeccanici, perché non è una cosa che sia aliena dal mio essere cristiano, un fatto, insomma. Poi che tra l'Eucaristia e il contratto dei metalmeccanici sia delle differenze, questa è sempre la differenza nell'unità, no? Però il cristiano ha come impegno anche questo, ed è qui l'equivoco che capita spesso, anche quando i vescovi parlano di politica, quasi che si introducono in un settore che non è loro, non è loro come gestione di potere, questo no, questo c'è il principe che lo fa, o i vari principi della terra, ma invece come indicazione di come vivere, da parte di chi è cristiano, questo devono farlo assolutamente, insomma non è mica togliere la libertà a nessuno, è solo far vedere quali sono le applicazioni, che non sono però nel Vangelo tracciate le leggi che noi possiamo dare al principe perché deve applicare questa politica, ma solo richiamare quelli che sono i punti che salvaguardano sempre la dignità dell'uomo. Se li salvaguarda meglio i liberali, o li salvaguarda meglio i democristiani, i socialisti, o questo tocca a quella discrezione e a quella prudenza che è di ogni cristiano. Quindi su questo punto i vescovi possono solo dire: voi dovete essere fedeli a questi, secondo il nostro concetto, la cultura, la mediazione che facciamo, diciamo che i cattolici devono stare uniti nel voto. Bene, detto questo, basta. Poi quale sia questo, come, o uno in particolare può dire a se stesso, senza mancare di rispetto all'ordinamento dei vescovi, io ritengo che questa unità in questo momento invece non sia coerente a quelle che sono le esigenze fondamentali del cristianesimo. Un laico lo deve fare come un prete, con piena libertà, prendendosi le proprie responsabilità di fronte ai fratelli, di fronte alla storia, di fronte a Dio. E non si può decidere volendo sempre la benedizione di qualcuno quando questo non te la può dare. Vivi senza la benedizione, è un po' triste, ma tu ti appelli poi in fondo a quella che è la tua coscienza. Noi, voi vedete in questi giorni quello che capita anche in Algeria, dove non dobbiamo confondere l'islamismo con l'integrismo, sono due cose diverse. Una delle forme dell'islamismo è l'integrismo, una, ma non è certamente l'espressione migliore, penso, dell'islamismo. Allora un partito come il FIS in Algeria, dal programma che si vede, pare che ancora ritenga che l'applicazione dei testi coranici serva anche un programma politico, un programma economico per risolvere i problemi. Ora, questo nel cristianesimo oggi, in passato avvenuto, ma oggi credo che sia impossibile che uno possa trarre dal Vangelo un programma economico, un programma politico, anche se dal Vangelo mi vengono delle coordinate fondamentali che ogni programma politico, ogni programma economico non può trascurare, cosa che oggi si trascura una bella posta, direi, pienamente. Quindi io ho i miei dubbi, per esempio, a collaborare con un partito liberale il quale nel programma, poi oramai non si conosce più i programmi di nessuno, quindi è difficilissimo, ma almeno secondo il liberalesimo antico faceva, almeno nella realizzazione pratica, prevalere l'interesse economico sull'interesse dei valori della persona generali. Ora, su questo è chiaro che poi è molto difficile nelle concretezze storiche vedere quali sono le cose. In ogni modo, questo, il nostro discorso si basa su questa, direi, colorazione di tutto l'universo di questa presenza dell'infinito. Io dicevo che nella categoria che noi possiamo dire queste cose è che il cristianesimo è essenzialmente parola, in quanto si prende il termine parola in senso proto-biblico, cioè della primitiva, per cui da tutte le parti si vede un'espressione di qualcosa del divino che deve sempre essere salvato, che è presente. Direi che le premonizioni e l'intuizione di questa visione cristiana, uomini greci, uomini di altre civiltà l'hanno pure avuto. Camminare sul crinale senza cadere, come dirò ora, da una parte o dall'altra, o nell'integrismo o nei panteismi vari, non è facile, però questa è la dottrina e bisogna poi costruire in modo che si salvino veramente i valori. Per cui ne viene una libertà grandissima, in cui io non sono più tenuto ad andare a vedere quanto posso benedire la mia filosofia. La filosofia, se integralmente filosofia, porta già in sé questa scintilla della presenza del divino, quindi non c'ho né da teologizzarla, né da clericalizzarla, né da benedirla, né da aspettare benedizioni da nessuno. Questo Tommaso era limpido a questo riguardo. E il nostro Gisson, io ripeto spesso, questo gran maestro che abbiamo avuto, ci diceva: la filosofia è tanto più cristiana quanto più è filosofia, cioè quanto è veramente se stessa, così la politica. E ne diceva allora: questo vivere, questo realizzarsi di tutto e questo farsene carico, e tuttavia un vivere, un realizzarsi, un farsene carico ben particolare e caratteristico, perché porta sempre questo stigma, questo segno della presenza dell'infinito. Quindi la particolarità e la caratterizzazione hanno il loro centro in questo stretto legame tra finito e infinito, che realizzano un unum, un'unità, quando dico un unum, un'unità, senza confusione. Voi sapete che poi è in fondo l'applicazione del famoso testo del Concilio, no, che dice: in Cristo vi sono due nature in una persona sola, ma le due nature sono unite ma non confuse tra di loro. Ecco, questo stile si applica poi a tutta la visione cristiana, ancora come dirò. Dunque, senza, dicevo, realizzano un unum senza confondere i due, cioè finito e infinito, stanno separati, distinti, e in più senza stemperare l'uomo in Dio, che questo è proprio di ogni integralismo e di ogni teocrazia, no? Perché quando la teocrazia, che cos'è? Il governo di Dio, che si sostituisce al governo dell'uomo. Ora Dio non vuol mai sostituirsi al governo dell'uomo, ha affidato l'universo all'uomo, vuol stare in compagnia dell'uomo, questo sì, questa è la caratteristica. Quindi senza confondere i due, senza stemperare l'uomo in Dio, che è l'esito di ogni tipo di ibris umanistica anche, no? Cioè l'uomo che diventa Dio. E senza ridurre Dio all'uomo, che è l'esito panteistico. Quindi bisogna sempre tenere questo. Noi camminiamo sempre come equilibristi su un filo. E bisogna saper camminare su questo filo, questa è la nostra vicenda. Allora, se questo è il punto che caratterizza il tutto, la riflessione che fa vivere questo dato, cioè io ho questo dato che ho scoperto, in tutto l'universo palpita qualcosa del divino che unisce in qualche modo la visione cristiana, la rende così, questa è la realtà. La riflessione che fa vivere questo dato a livello umano, cosciente, esige e pretende una categoria concettuale. Ora qui spero di farmi capire bene. Io ho visto tutta questa realtà, no? Fatta in questo modo, va bene? Che c'è tutto il mondo, dalla moscerina alla stella, la mia libertà interiore, dei miei affetti, dei miei istinti, della mia corporeità, dall'impegno politico all'impegno filosofico, tutto sta segnato da questo soffio, che poi sarà detto nel Nuovo Testamento, la presenza dello Spirito che scende, tutto anima, persino, dice Paolo, se non c'è questo Spirito, chi crede? Noi dobbiamo avere lo Spirito, dice il Spirito, lo fa, lo dice Paolo, se no non parliamo di noi, e così anche i lumi prudenti naturali, intelligenza e abitante di questo Spirito, tutto questo. Allora io come posso, a livello di riflessione, trovare una parola, una categoria mentale che racchiuda tutto questo? È chiaro il problema? Io l'ho detto in tante parole, questo aspetto del cristianesimo, no? E ho detto soprattutto che è questa presenza di finito e infinito che si intrecciano e che vanno da tutte le parti. Ora ho una categoria nella mia mente, cioè un arco che racchiuda tutto questo e quindi un'espressione, un termine. Oggi si usa ad operare il termine parola di Dio. La parola di Dio è quindi il tutto visto sotto questo aspetto, no? Il tavolo fatto tavolo, quella è tavolinità. Certo. Ma invece in quanto anch'esso fa parte, direi, di questo essere, l'essere porta sempre una lontanissima, se volete, impronta di Dio, allora non dirò più è solo tavolino, ma questa tavolinità porta in sé sempre questo colore e la presenza. Come posso dire? Dicevo, oggi la categoria concettuale che racchiude questo discorso, quindi il termine, è che tutto è parola di Dio. No. È chiaro, bisogna che trovi un termine. Io dicevo, nel nostro cammino abbiamo la tappa della tematica o della teoria della parola. Ecco, la teoria della parola è proprio un po' questo. È necessario trovare un termine o non trovarlo? Penso che sia molto utile, strettamente necessario, se non lo troviamo ne adoperiamo 10. Ma se è meglio trovare una espressione, una parola unica, un termine meglio. Dunque dicevo, se questa è la realtà, si esige, si pretende una categoria concettuale linguistica che organizza e insieme metta in luce le linee che abbiamo intravisto e che strutturano e che promuovono tutte. La teologia, e nel caso specifico la teologia fondamentale, ha appunto il compito di ricercare questa categoria. Ora, nella storia, noi che dobbiamo noi assolutizzare questo termine, tutto è parola di Dio, si potrebbe dire tutto è mistero. Va bene anche quello, ma siccome il termine mistero ha avuto una successione semantica che l'ha impoverito, perché i primi cristiani intendevano per mysterium un evento dove in qualche modo compariva fortemente la presenza di Dio, tanto che poi i misteri di cui parla Paolo, no, nella lettera agli Efesini, gli è stato rivelato un mistero nascosto da secoli, però c'era, ma era nascosto, quindi Cristo l'ha fatto emergere, anche se i nostri padri, come Abramo, altri avevano intuito, quando Gesù dice Abramo ha visto il mio giorno e ne ha gioito, e intendeva dire ha capito questo fatto. Il termine mysterium è diventato sinonimo un po' del termine sacramentum. Difatti San Gregorio Magno scrive, no, Sant'Ambrogio scrive un libro intitolato De Mysteris Pseude Sacramentis, dei misteri oppure dei sacramenti, un po' la stessa cosa. Andando avanti lungo i secoli, mistero è diventato non più un evento, ma un fatto puramente della nostra intellettualità. E cioè qual era la caratterizzazione di questa entità mentale, un fatto del nostro prodotto dell'intelligenza, che si mettevano insieme due, un soggetto e un predicato, dove l'è, la copula, non faceva vedere la convenienza di queste due cose. Allora si è sottolineato lungo il cammino di questa storia che cosa? Il non vedere la consonanza tra soggetto e predicato. Se io dico il sole è lucente, non ho bisogno di una dimostrazione, perché già questo è, mi viene dall'evidenza. Il sole mi colpisce, no? Saremmo come quello che dice, mi domandavano che tempo fa, dice non posso vedere perché mi piove negli occhi, no? L'evidenza bisogna pure accettarla a un certo momento. Quando invece dico Dio è uno e trino, la convenienza di questi due che io pongo con le non la vedo né direttamente né per una dimostrazione, me lo dice qualcheduno. Se viene Cristo e mi dice Dio è uno e trino, posso che abbia detto così, non l'ha detto in questi termini, no? Allora dico bene, se lo dice lui è così. Il mistero però non era solo questa non, il non vedere la convenienza, ma era un insieme di luce stupenda, come il mistero trinitario parla di un Dio uno e non molteplice, ma certo non direi semplificato a un modo solo, ma a tre modi. Però il punto nevralgico centrale è l'oscurità. Direi che il mistero, come era celebrato, era un evento di cui si vedeva tanta luce da rendere l'oscuro il punto centrale. Però con l'andare dei tempi è rimasto solo l'oscuro. E allora oggi si dice questo è un mistero, nessuno ci capisce niente. E la fede predica i misteri, cioè predica delle cose che non si capiscono. Non è vero che predica delle cose che non si capiscono, predica delle cose che sono per tutta la efluorescenza o fascia luminosa comprensibile e fanno vivere, però il punto da dove si parte resta sempre nell'oscurità per noi. Ma non è detto che l'oscurum sia irrazionale. L'oscurum molte volte è la madre della razionalità, o il ventre, o il seno. Wittgenstein questo l'aveva visto tanto bene. quando diceva non c'è niente di luce che non venga da questo mistero. L'esempio che portavano era quello della notte, che porta nel seno la luce per generarla poi, no? Al mattino, ecco, che la fa splendere. Allora io vedo la luce con i miei occhi, non vedo il buio. Anche se i bambini sono, l'altro un po' di tempo fa ero in ascensore lì, no, fuori dall'ascensore l'aspettavo e si è spenta la luce nell'ascensore e andavo, c'era i vicini di casa, erano tre bambini, il più piccolo aveva il braccio e poi è uscito, ho visto il buio. Era un'espressione di una profondità estrema, questo che il bambino ancora diceva. Ora, siccome il mistero è diventato nel gergo dei cristiani e nel gergo dei non cristiani una proposizione incomprensibile, è chiaro che io non posso dire il cristianesimo è mistero, non posso trovare questo termine, sono detto, vabbè, tientelo, perché è incomprensibile. Se io dico il cristianesimo è nella sua profondità parola di Dio, forse si comincia a capire qualcosa, non dico che si capisca tutto questo termine, no? Però è una delle categorie più. Ho detto si poteva usare mistero, si è usato successivamente rivelazione, ma purtroppo è successo nella storia che poi la rivelazione era un po' tutta apocalipsi, si togliere il velo e si vedeva tutto. Si vedeva sempre nell'ombra, è chiaro, mica si vede nella luce meridiana, ma insomma si intravedeva quello che appunto Paolo diceva. Poi rivelazione invece è stata riservata a una stanzetta solo, che sono quelle verità, anche qui tu di nuovo andare solo nell'espressione della nostra intelligenza, che l'uomo non può raggiungere di per se stesso, ma che può raggiungere solo se qualcheduno gliele dice. Allora la rivelazione posta in mano alla Chiesa, no, questo era il concetto, se la terra è rotonda o no, questo gli uomini ci hanno messo un po' di secoli, ma poi ci sono arrivati da soli, sì. Ma che da soli, c'è sempre stato lo Spirito, però nel loro ricercare. Potevano arrivare a scoprire in Gesù che era anche Dio, se non si inseriva su questa capacità di visione dell'uomo un'altra luce che nessuno viene a me se il Padre non glielo concede, quindi. Allora si è detto, ci vuole una luce speciale. Quando si è detto questo, ma questa è la luce speciale, ci vuole anche per capire la creazione in modo biblico cristiano. Invece l'hanno riservata solo per cui c'è stato un equivoco fondamentale. Tento di fare un esempio se riesco a. Però qui ho tutto lui, no? E qui c'è Cristo con tutta la sua. Ora questo tutto universo, c'è come una luminosità che scompone la luminosità creaturale, quella che io scientificamente comincio a scoprire. Poi, se sono fedele all'illuminazione di Dio, io scopro questo luogo di ora che sia, perché Dio continua a farmi crescere. No. Da dove la scopro questa luce? Mettendomi gli occhiali delle scritture. Ecco, appena mi metto quelli, ah, dico, guarda che se quante volte ci è capitato nella vita, no? Che a me è stato bellissimo una sera in montagna, mi hanno fatto vedere, aspetta, prima Venere, poi Mercurio, con gli anelli, e quello lì che fa gli anelli. Saturno, eh? Vabbè, come dire, c'è a me, era una cosa, non l'ho mai visto, ma poi il più bello era che io le stelle le ho sempre viste con giallo intorno, loro, e si vedeva bianco, e io, ma guarda un po' che è bianco invece, io pensavo, certo, poi le prendo, c'è questo luce. Allora, cosa avviene? cos'è avvenuto? Che siccome per questo nucleo intenso che è in Cristo c'è bisogno proprio di una luce fortissima, allora hanno detto la rivelazione serve per questo e tutto ciò che sta in corso, ma la rivelazione non serve invece per il sole, perché io il sole lo vedo, poi scientificamente ci faccio tutto, lo guardo, ma non è vero, perché il sole per vederlo, questo sole qui e la luna, per vederle come, come presenza del divino, ho bisogno anche di questa luce, però qui ho bisogno molto di più. Allora si è detto, allora la rivelazione è stata riservata ad alcune verità a cui l'uomo non può giungere per se stesso. Per tutto bisogna rivelarsi di una luce speciale, e quella luce non da mandare io contro di me, perché mi fa nascere il mio occhi. Ma... allora ecco perché oggi si usa meno. Facciamo un po' di teologia nel 1992, la parola, il termine rivelazione, mentre quando dico parola di Dio, quella da bar o da bar, sono quei termini famosi nell'antico del Bereshit, bellissimo i rabbini quando anzi per Bereshit la seconda lettera dell'alfabeto, poi c'è l'altro termine qua. Spirito. Qua, spirito che custodisce, qua, visto il tombo, come ho detto nella Genesi, e poi, e Dio disse, questo allora è davaro, questa parola che si fa, prende forma. La parola di Dio che esce e prende tante forme, insomma, si fa poi nell'uomo, allora proprio bene perché lo prende faccia a faccia e soffia, no? Allora, dicevo, è il termine apocalisse bellissimo, questo levarsi in velo, allora io attraverso questo vedo che una foglia mi parla di Dio. C'è uno spirituale bellissimo che io non so a memoria, ma è molto bello, tutto mi parla di Dio, tutto mi parla di te, Gesù. E quando piego il ginocchio dalla fatica, tocco la terra mi parla di te, via. Insomma è bellissimo, bisogna ce l'ho da formare. Allora, invece dicendo parola di Dio, noi intendiamo dire che da tutte le parti, dove più, dove meno, splende la presenza del divino. Allora diciamo che il cristianesimo è essenzialmente parola di Dio, vero che comprendiate cosa vuol dire, cioè il cristianesimo è quel modo di vivere l'esistenza dove si crede e si coglie insieme e si vive poi questa presenza di Dio. I tedeschi, dicevo all'inizio mi pare di queste lezioni, loro per dire parola dicono morte, no? Allora siccome hanno capacità di comporre le parole, invece di dire questa parola di Dio è fortricare, cioè è la parolità, noi in italiano, quindi il cristianesimo vede l'universo come parolità, espressività di finito e finito, no, non l'abbiamo,
Così dicono fortricare, noi abbiamo signorilità. Signore e signore, Herr e signore, Erlichkeit è la signore, ma non è proprio la signorilità come la intendiamo, è questo buon essere signore di tutto e di tutte le cose, dico questa parola perché Baltasar nei suoi grossi volumi, quelli intitolati Gloria in italiano, in tedesco erano appunto Herrlichkeit, cioè la signorilità del tutto. L'autore che direi in una maniera per me abbastanza pregnante, è un po' confusa, ma però quello che richiama sempre questo nei suoi 7 volumi di Erlikait è Baltasar, qui proprio insistito. Noi tomisti facciamo più presto perché abbiamo l'essere, senza dire quest'essere risplende di questa luce, e di ricomincia poi questa luce cresce fino ad arrivare alla concentrazione, come dirò, in Cristo. Quello che mi premeva in questa lezione, ulteriore a quella che ho fatto l'altra volta, che qui ricopriamo alcune cose dette, era capire che c'è differenza tra la mia conoscenza fisica del sole e la mia conoscenza di fede, ma la distinzione, la differenza non significa che sono staccati, c'è questo e poi viene la conoscenza di fede. E allora, come dicevo, si fa fede e ragione, e la fede non è ragione in testa, è la ragione che porta in sé dei fermenti particolari che poi si apre con delle antenne particolari. Ha più antenne la fede, però non per sapere come è fatto, di quali atomi e quante molecole, ma per sapere, le antenne sono quelle che prendono, sono il canale della presenza del divino. Non posso servirmi della fede per sapere come è composta la materia, ma per sapere come questa materia mi parla di Dio, mi dice qualcosa di questo. Chi sa leggere la Genesi lo trova tutti i momenti, è bellissimo questo Bereshit, in principio, e poi Dio che lo cielo, la terra. Allora,